Radio, 7 billion stories and counting.
E alle 18, 17 minuti e 39 secondi, buonasera da Domenico Gentile.
E da Luisa Perugini, buonasera.
Bentrovati all'ascolto della seconda parte del nostro spazio radio di questo martedì 12 marzo.
Ebbene, iniziamo con il programma. Quindi la settimana scorsa ci sono state nuove dichiarazioni di Mario Draghi con riferimento alle elezioni italiane. All'analista finanziario Enrico Costantini abbiamo chiesto cosa intende dire il capo della Banca Centrale Europea con queste nuove esternazioni.
Buonasera a tutti. Vede, Draghi ha lasciato inalterati i tassi e ha fatto queste dichiarazioni, cioè che non pare che i mercati si siano troppo preoccupati per i risultati elettorali del voto italiano, perché secondo lui è un risultato espressione della democrazia, e comunque afferma che le riforme e il risanamento economico italiani andrebbero avanti col pilota automatico. Cioè, come dire che chiunque governi, il pallino delle scelte economiche e quindi sociali non è più in mano italiana, ma ovviamente in mano europea, come appunto ce l'ha messo Monti con tutte le sue riforme e i suoi passaggi di sovranità. A parte che forse Draghi è un po' ottimista, perché lo spread che era a 2,60 è tornato a 3,46 per assestarsi a 312, e quindi Draghi dalle sue parole nasconde, a mio parere, una gran paura che invece le cose non vadano proprio così, e quindi evita accuratamente di evocare la complicata situazione dell'ingovernabilità italiana. Ma a me pare chiaro che parla a suocera perché nuora intenda, come dire che lasciando i tassi inalterati e dando un'immagine di distacco dalle problematiche che si profilano in Italia, compreso il rischio di dover ritornare al voto in tempi brevi, cerca di accreditare la tesi secondo cui non c'è nulla da preoccuparsi, ma i dati che provengono dall'economia italiana e che io ho descritto anche nella rubrica della settimana scorsa non fanno per nulla pensare che sia così. Ma giusto per smentire Draghi, che in questo pare davvero sfortunato, perché appena questi dell'economia, come appunto Draghi, Monti, la Merkel e altri, appena fanno una affermazione che va tutto bene, che c'è la luce in fondo al tunnel, il giorno dopo crolla tutto, e proprio il giorno dopo l'agenzia di rating Fitch la settimana scorsa, a mercati finanziari chiusi venerdì, ha abbassato il rating italiano da A- a BB+, allineandosi con le altre due agenzie, Moody's and Standard & Poor's, e questo ovviamente la dice lunga sulla situazione, e che forse insomma Draghi è un po' fuori strada. Giusto per aggiungere qualche dato, la settimana scorsa in Italia un imprenditore disperato perché non riceveva fondi a cui aveva diritto, certi finanziamenti, ha ucciso due funzionari regionali, di cui una precaria, prima di suicidarsi. Un altro imprenditore ha ucciso la moglie e poi si è suicidato. A parte 5 morti in una settimana per motivi di crisi economica, senza dimenticare le decine già suicidatesi negli ultimi mesi, e tutto ciò accredita uno scenario totalmente diverso da quello dipinto da Draghi, anche perché lui ha lasciato i tassi fermi allo 0,75, ma anche abbassarli allo 0,50, comunque in una situazione di inflazione stabile, che è mediamente un pelo sotto il 2% in Europa, avrebbe comunque poco senso e non causerebbe uno stimolo eccezionale per l'economia. Non è abbassando ulteriormente un tasso già basso che stimolerebbe l'economia, Draghi, perché, mi spiego, se provate ad accendere un mutuo in Italia difficilmente pagherete meno del 5 o del 6%, ammesso che ve lo facciano, e per un prestito difficilmente pagherete meno dell'8 o del 9, per un fido anche di più. Quindi voi capite che calare di uno 0,25 il tasso su tassi debitori che ho appena riportato avrebbe un effetto percentuale minimo e ininfluente praticamente per agevolare un'eventuale scossa positiva all'economia in carenza di prestiti per il credit crunch delle banche. Cioè, sono altre le misure che dovrebbero essere adottate.
Ma è vero che oltre a Grecia, Italia e Spagna ora pare che ci siano grossi problemi per un altro paese dell'Unione Europea, cioè Cipro. Ma cosa sta accadendo? Quali le possibili evoluzioni di scenario?
Guardi, è accaduto che anche Cipro è finita sull'orlo del default e chiede aiuto alla UE, e quindi chiede l'intervento delle ESM e della Troica UE, BCE e FMI, che ovviamente avrà riflessi sulla sua politica sociale ed economica. Il piccolo Stato ha bisogno di circa 17 miliardi di euro e rispetto ai problemi italiani e greci è una cifra risibile, però la UE non riesce a mettersi d'accordo come tirar fuori i soldi. Il problema è che Cipro riveste anche per la sua posizione in pieno Mediterraneo un'importanza geopolitica enorme. Se l'Europa non riesce a mettersi d'accordo, la Russia di Putin è pronta a subentrare e sarebbe felice di mettere un piede stabile in un'area dove si giocano giochi di politica internazionale molto importanti. Il problema è che a Bruxelles non riescono a mettersi d'accordo e il salvataggio di Cipro è stato procrastinato a fine mese, però Cipro ha già firmato in novembre un memorandum con la Troica per l'arrivo degli aiuti, ma questo già è stato richiesto un sacco di riforme molto pesanti per Cipro, quindi riforme del settore bancario, austerità più severa, 5.000 statali in meno, aumento aliquote, tagli a sanità, assistenza, pensioni, stipendi pubblici.
Ma perché è importante la situazione di Cipro?
È importante proprio per sapere che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi anche all'Italia, perché l'ortodossia rigorista imposta dalla Germania resta molto dura per stati deboli come Grecia e Cipro, ma in futuro anche per l'Italia potrebbe andare così. Quindi il problema è che questi due pesi e due misure, ad esempio la situazione pesante per Cipro e Grecia, ma per esempio per la Francia, in maggio verrà concessa una deroga all'obiettivo che la Francia non riesce a raggiungere del rapporto deficit e PIL sotto il 3%. E questa due pesi e due misure dicono lunga sulla disparità che vengono attuate in Europa. E se Cipro diventerà una nuova Grecia, sarà una pessima notizia per l'Italia, perché si potrebbe vedere che cosa succederà anche all'Italia. Il fatto è che dopo le elezioni si sta delineando uno scenario di tipo governo tecnico di minoranza, probabilmente guidato da una personalità come Visco o qualche un altro che non sia proprio strettamente politico e che si rivolga subito alla UE e alla BCE per concordare un memorandum di impegni, quindi in cambio dell'intervento sul mercato per acquistare i titoli italiani da parte della BCE, ovviamente ulteriori riforme rigoristiche. E come si vede, ecco che cos'è che lega Italia e Cipro in questa situazione.
Ma lei stima possibile che anche l'Italia arrivi a chiedere aiuti all'Unione Europea, al Fondo Salva Stati?
Guardi, io penso che ci sia un'alta probabilità che ciò avvenga, sempre che l'Italia non decida di rinsavire e di recuperare la sua sovranità monetaria, ma cosa che stimo improbabile al momento, perché vede, la situazione italiana è difficile con appunto lo spread, come dicevamo, che oltre 310, ma basterebbe un niente, perché nell'attuale situazione di ingovernabilità e con l'ulteriore declassamento del rating di Fitch la situazione possa precipitare. Non è più così certo da parte dei principali analisti che il governo Monti abbia lasciato l'Italia in buone condizioni e sembrano anche molto ottimistiche le previsioni dell'OCSE, secondo cui le riforme dei tecnici dovrebbero portare il PIL a crescere del 4% nei prossimi 4 anni. A mio parere è impossibile, è una panzana enorme questa. Quindi chiedere l'intervento della BCE sarebbe soprattutto un modo per ovviare la mancanza di disciplina della politica italiana in fatto di bilancio e di sprechi e anche ovviamente alla attuale fase di ingovernabilità. Ma dopo la firma di un memorandum con la Troica non sarebbe più importante sapere chi verrà eletto a Palazzo Chigi come premier e chi governerà, perché quello sarebbe comunque obbligato a fare una politica già tracciata dall'Europa, sarebbe un leader più che dinnevato, fosse anche lo stesso Grillo a essere il Presidente del Consiglio. La realtà è che in tutta l'Europa il risultato del voto italiano è stato letto come un voto di protesta contro l'austerità più che contro la casta, e questo ovviamente spaventa molti, a cominciare da quelli che ora vorrebbero la messa sotto tutela dell'Italia da parte dell'UE e della BCE.
Ma cosa accadrebbe a suo parere se l'Italia decidesse di recuperare la sua sovranità monetaria o fosse costretta a uscire dall'euro?
Ma guardi, intanto accadrebbe che uscire dall'euro non significa uscire dall'Europa, in quanto, come ti sappiamo, Inghilterra, Danimarca e Ungheria sono in Europa ma non adottano l'euro, e guarda caso sono nazioni in cui la situazione economica è ben migliore di quella italiana. E ora lei chiede cosa accadrebbe. Beh, intanto ci sarebbe un primo periodo con un aumento di inflazione stimato fra il 15 e il 18%, ma probabilmente anche meno, che intanto però aiuterebbe chi ha debiti a pagarli e poi verrebbe riassorbito nel giro di un anno o due. Dopodiché l'Italia, col suo sistema produttivo di alta qualità, secondo solo a quello della Germania, diventerebbe in pratica la Cina dell'Europa, ma a soli 500 km dal cuore dell'Europa stessa, quindi avremo piena occupazione, esportazioni in fortissimo aumento e il cambio della vecchia lira, se ritornassimo alla lira, sarebbe comunque sostenuto da chi, desiderando acquistare le nostre merci italiane, dovrebbe comunque comprare lire sul mercato internazionale per pagare in lire queste merci. Ora, non dico che non ci sarebbero problemi, ad esempio chi volesse fare le ferie all'estero ovviamente gli risulterebbero più costose, ma a parte che l'Italia con Venezia, Firenze, Capri, Cortina, la Sardegna, le spiagge, Roma, non è poi così brutta per fare delle bellissime vacanze, quello che molti economisti non ci hanno mai spiegato è, a contraltare dei costi per uscire dall'euro, quali sarebbero i costi immensi e ben più alti in termini di disoccupazione, di sacrifici e di impoverimento per rimanere dentro all'euro, a fronte di istituti europei come il Fiscal Compact, il Six Pack, il Two Packs o l'ISM, che ci costringerebbero a due o tre decenni di manovre forsennate per rispettare i diktat della UE. E tenga anche presente che il debito pubblico di matrice estera è circa il 36-38% del debito pubblico italiano, può sempre essere rinegoziato, perché piuttosto che perdere tutto, anche i debitori saranno certo favorevoli a negoziare una diminuzione dei loro crediti. Anche perché, vi spiego, debitore e creditore scontano sempre una posizione di reciprocità. Le faccio un esempio: se lei, signora Perugini, mi dovesse 20 milioni di euro, chi sarebbe fra noi due quello preoccupato? Sarei io, perché se lei non me li rende, io sono rovinato. Ma se non me li rende, non è tutta colpa sua. È a metà anche colpa mia che le ho fatto credito stoltamente senza calcolare le sue capacità di reddito e le sue capacità di rendermi il prestito ricevuto indietro. Quindi è chiaro che se lei mi chiedesse, piuttosto di fallire e quindi non pagarmi più nulla, di diminuire del 30 o 40% quello che mi deve, io, piuttosto che perdere il 100%, ovviamente sarei disposto a trattare. Ecco perché ribadisco che non è così chiaro il fatto che rimanere nell'euro sia un grosso affare per l'Italia. Forse lo è per la Germania, ma non per l'Italia.
Ed era l'analista finanziario Enrico Costantini.
Piacciono le nostre trasmissioni, ma non riuscite sempre ad ascoltarle? Tutti i programmi di SBS sono disponibili online per 7 giorni dopo la loro messa in onda. Quindi per tutti i servizi, le interviste, lo sport e l'attualità, visitate il sito sbs.com.au/italian.
Nel corso delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Donna, l'Associazione Donne Italo-Australiane ha tenuto una conferenza sulla violenza contro le donne. Era presente all'avvenimento Luisa, che ha parlato con la presidente dell'associazione, Concetta Perna.
Concetta, è stata una conferenza sulla violenza alle donne molto interessante, molta partecipazione, tanti uomini, tante donne, tante domande, insomma ne valsa la pena.
Io penso di sì. Vedi, come ho detto nella mia presentazione, il problema della violenza sulle donne probabilmente richiederà molto tempo prima che possa essere risolto. Come ho detto, è un segnale molto importante che ci arriva dalla Commissione per le tematiche femminili dell'ONU, che si sta tenendo proprio in questo momento a New York, in cui hanno considerato, insieme anche con la Convenzione di Istanbul del 2011, che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Io credo che questo sia un passo estremamente positivo. Comunque il problema è di vastissime proporzioni. Non saremo certamente noi a risolverlo, però possiamo dare il nostro piccolo contributo, se non altro parlandone. E io credo che oggi la psicoterapeuta Patrizia Ravalico Totaro sia stata stata estremamente esauriente nell'aver messo in evidenza che in questo periodo particolare storico, in cui siamo anche colpiti da una crisi economica di proporzioni vastissime, la violenza sulle donne sta addirittura aumentando anche e soprattutto all'interno delle mura domestiche. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, e se ne può essere consapevoli solo parlandone. Questo è stato il nostro scopo di oggi. Sono stata anche molto soddisfatta della presentazione di Andrea Comastri, che ha messo in evidenza come anche gli uomini possono contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne, soprattutto grazie all'impegno degli uomini che lavorano e che agiscono all'interno della White Ribbon, che è un'organizzazione maschile che si impegna per la lotta contro la violenza sulle donne.
Parlavi di una prossima conferenza, di che cosa si tratta e quando?
Dunque, una prossima conferenza sarà l'immagine dell'Italia e degli italiani attraverso i media internazionali, quindi come noi veniamo visti, come l'Italia viene vista dai mezzi di informazione fuori dall'Italia.
Anche la FILEF ha partecipato oggi, il COSIT, altre associazioni, abbiamo visto moltissime facce diverse. Come sei riuscita a metterli tutti assieme?
Molto facilmente, con molta umiltà, parliamoci tra di noi, siamo di sostegno l'un per l'altro, è l'unico modo per coinvolgere quante più persone possibili.
Alla conferenza sulla violenza contro le donne erano presenti anche numerosi uomini. Ascoltiamo il commento dell'ex direttore del COASIT di Sydney, Andrea Comastri.
È importante anche che tutti non assecondino comportamenti anche se sono maschili, però appoggio assolutamente il punto di vista della White Ribbon Associate Organization, che dice che il problema della violenza maschile sulle donne è un problema dell'uomo, è l'uomo che deve cambiare i propri comportamenti.
Però l'uomo, se è fatto così, il comportamento è difficile cambiarlo, a meno che
è un problema molto complesso. Bisogna lavorare all'interno delle famiglie, noi stessi da adulti bisogna influenzare direttamente e indirettamente i propri figli. Bisogna lavorare nelle scuole, è molto importante. Io prima ho detto durante la conferenza che è importante che i ragazzi e le ragazze imparino a relazionarsi anche da teenagers, anche da ragazzi, cosa che invece purtroppo in Australia troviamo molta difficoltà a fare.
Sì, però in Italia ci sono le classi miste, ma la violenza maschile è molto alta.
Senz'altro, il problema è molto complesso. La cosa importante è parlarne, non parlarne soltanto tra le donne. Ovviamente è eccezionale la quantità di persone che c'è presente oggi che vuole ascoltare queste cose. Questo evento di oggi è un segno importante, però è importante parlarne anche tra gli uomini, cercare quotidianamente di cambiare l'atteggiamento degli uomini. Anche un commento subdolo fra le righe fatto da un tuo amico si può la maggior parte delle volte dire: ma perché hai detto una cosa del genere? Non è la cosa giusta da dire, non è rispettoso. E si comincia da queste piccole cose, secondo me.
Andrea, tu conosci qualche uomo violento?
Ah, sono sicuro che ne conosco moltissimi, molti li conosco e magari non sai nemmeno che sono violenti. Di nuovo, la violenza ha un ampio raggio, va dalle piccole cose psicologiche alla violenza vera e propria fisica. Ho avuto la grande fortuna di non avere esperienze personali io all'interno della mia famiglia di violenza fisica, senz'altro, ma non ho dubbi che se vado a rivedere la mia storia all'interno della mia famiglia, di amici, esempi di violenza psicologica, di forzature si trovano quotidianamente, e son sicuro che tutti le hanno, e bisogna piano piano lavorare a cercare di eliminarle e diminuirle.
La violenza psicologica è quella che fa ancora più male, perché non c'è arma che la possa difendere
e purtroppo non lascia segni visibili, e quindi, come diceva anche Patrizia, come dicevano gli altri, non lascia segni e è più difficile parlarne. E anzi, uno dei commenti prima era: quasi quasi mi convinco che sono colpevole, ho fatto qualcosa, me lo merito questo commento. E questo è sbagliato. La violenza psicologica è senz'altro una delle cose più pericolose da ignorare.
E allora cosa diresti agli uomini che ci ascoltano, che non sappiamo se siano violenti o meno, ma loro lo sanno?
Innanzitutto non siate violenti, quello senz'altro, ma dite a chi vi sta vicino di non esserlo, fate dei commenti, non condonate, non appoggiate, non rimanete in silenzio quando vedete qualcosa. Certo, non mettetevi a rischio, non mettete a rischio la vostra salute, perché a volte la persona violenta può diventare violenta su di te, ma c'è molto che si può fare per cercare di fare cambiamenti alle persone che ci stanno vicino.
Alla conferenza dell'Associazione Donne Italo-Australiane era presente Patrizia Travalico, psicoterapista dell'organizzazione Relationships Australia.
Oggi si è parlato della violenza sulle donne, molte donne subiscono violenze sia fisiche che diciamo, mentali perché vengono usate dai propri mariti. Tu lavori per la Relationship Australia, che cosa fate esattamente?
Il lavoro di Relationships Australia, dove io lavoro lì come psicoterapista e lavoro con le famiglie e delle coppie che hanno problemi con i loro rapporti e molto spesso incontro delle donne particolarmente che si trovano in rapporti molto difficili e sono in emotional abuse. Sono cose che è molto grave. Si vede delle persone non battute nel senso fisico, li vedo abuse psicologicamente, si trovano senza sensazione, senza fiducia in se stesso. E così il nostro servizio non solo diamo appoggio, assistenza a queste persone e delle famiglie, anche alle famiglie, ma anche offriamo dei programmi ai uomini per assisterli, per imparare come non rispondere con violenza. Questi corsi per esempio si chiamano Anger Management, come maneggiare il tuo rabbia. E c'è anche un altro corso per esempio che tratta di Taking responsibility, prendere responsabilità, non dare scuse perché sei stato violento, però essere in grado di comprendere perché reagisce così e avere un rapporto migliore con la moglie.
Questi sono uomini che vengono, ma ci sono quelli che non vengono, che sono la maggior parte.
Sì, in tante famiglie non sappiamo cosa sta succedendo, è una cosa che si può nascondere. Direi che anche le famiglie più ricche e più posh possono nascondersi di più queste cose, ma succede a tutta la città di Sydney, anche in campagna, e sappiamo che ci sono tanti casi che non si è rivolto alla polizia.
Quali sono le comunità che più si rivolgono al vostro centro?
Guarda, abbiamo nel nostro centro di Relationships Australia e abbiamo uffici per tutta l'Australia, la maggior parte delle persone che parlano inglese e sono australiane, ma ci abbiamo anche persone che vengono da tutta parte del mondo. È aperto a tutti quanti e non è che abbiamo un gruppo particolarmente violento, non possiamo dire, perché succede in tutti di noi a un certo momento qualcosa succede, allora non è da dove veniamo, è la cultura,
chi siamo.
Sì, le persone però dove che sappiamo dobbiamo concentrare più programmi sono le donne più giovani, young women, ci sono anche persone con disabilities, ci sono anche delle persone indigenous women che vengono violentati e poi group, ethnic minorities groups, e sappiamo che loro hanno la tendenza di non andare via, rimangono lì e subiscono, e questo è veramente una preoccupazione per noi.
Patrizia, ma la violenza sulle donne in casa da parte dei partner, dei mariti, è una cosa che va indietro nel tempo? Anche le nostre donne italiane che sono venute qua negli anni 50 hanno sofferto molto di questo e non c'era aiuto. Adesso emergono tutte queste cose ed è un bene, ma ci sono sempre state.
Sì, c'è sempre stato, e nella conferenza di oggi ho parlato di un verso un'aria di Mozart dove dice: batti, batti, oh bel mazzetto, la tua povera zerlina, starò qui come agnellina le tue botte ad aspettare. E questo significa che per 100 anni che c'è stata questa idea che le donne sono battute, che le donne non sono brave, che le donne devono fare le loro cose e gli uomini fanno altre cose. Oggi dobbiamo parlare dei ruoli che abbiamo oggigiorno. Le cose di oggi non sono come in passato, dobbiamo reagire differentemente oggigiorno. Abbiamo altre pressioni, abbiamo altre cose, dobbiamo comunicare di più con le famiglie, con i nostri genitori, con i nostri partners, mariti, e così avere un rapporto molto più salutare.
Ma questo dovrebbe iniziare dalle scuole?
Cominciando dalle scuole, cominciando in famiglia. La famiglia è la cosa più importante e che ci porta molto guida nella vita dei nostri bambini e il loro futuro.
Cosa ti auguri il prossimo anno internazionale della donna del 2014?
Vorrei molto che questa associazione con altre persone che cercano di comunicare, di parlare con altre persone di questo problema che non va via. Dobbiamo parlare e far conoscere questi problemi molto di più e lavorare insieme per superare.
Patrizia Travalico dell'organizzazione Relationships Australia, il cui sito web è relationships.org.au.
Siamo giunti al termine di Buonasera Australia di questo martedì 12 marzo da Luisa Perugini
e da Domenico Gentile.
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e l'appuntamento è
per domani mattina alle 8 e domani sera alle 18.